assediati. Non aveva ancora terminato di parlare che nel sottostante corridoio rimbombavano due colpi d'arma da fuoco, seguiti subito dopo dall'urlo di un uomo che muore. Senza por mente al pericolo a cui si esponeva, si precipitò fuori della porta, facendo balzi di tigre e gridando «Nagor! Nagor!». Nessuno rispose alla sua chiamata. Lo strangolatore, che pochi minuti prima vegliava dinanzi alla porta, non c'era più. Dov'era andato? Cos'era accaduto? Tremal Naik, inquieto, ma risoluto a salvare il compagno, si slanciò verso la scala. Un uomo, un sipai, giaceva in mezzo al corridoio, contorcendosi negli ultimi aneliti. Dal petto gli usciva un rivo di sangue e formava sul terreno una pozza che lentamente si allargava. «Nagor!» ripeté Tremal Naik. Tre uomini apparvero in fondo al corridoio, correndo verso la porta dello stanzone. Quasi nel medesimo istante si udì la voce di Nagor gridare «Aiuto! Sfondano la porta!». Tremal Naik scese precipitosamente la scala e scaricò l'un dopo l'altro due colpi di rivoltella. I tre indiani che s'avanzavano fuggirono. «Nagor, dove sei?» chiese il cacciatore di serpenti.
«Qui, nello stanzone!» rispose il Tug. «A terra la porta, mi hanno chiuso dentro!»
Tremal Naik, con un furioso colpo di spalla, schiantò le tavole. Lo strangolatore, tutto contuso e insanguinato, si precipitò fuori dalla prigione. «Cosa hai fatto?» chiese Tremal Naik.
«Fuggi, fuggi!» gridò Nagor. «Abbiamo i sipai alle calcagna!»
I due indiani risalirono la scala e corsero a rinchiudersi nella stanza del sergente. Nel corridoio rintronarono tre o quattro colpi di fucile.
«Saltiamo dalla finestra!»
gridò Nagor. «È troppo tardi!» disse Tremal Naik, curvandosi sul davanzale. Due sipai si erano appostati a 200 metri dal bungalow. Vedendo i due indiani, puntarono le carabine e fecero fuoco, ma le palle non colpirono che le stuoie di coccottiere. «Siamo presi!» disse Tremal Naik. «Barrichiamo la porta!» Questa, fortunatamente, era assai grossa e munita di solidi chiavistelli. I due indiani in pochi istanti vi accumularono dietro i mobili della stanza. «Carica le tue pistole!» disse Tremal Naik a Nagor. «Tra poco verremo assaliti!»
«Lo credi?»
«I sipai sanno che siamo solamente due. Ma cosa hai fatto? Perché tutto questo baccano?»
«Ho ubbidito alle tue istruzioni!» disse lo strangolatore. «Vedendo due sipai avanzarsi nel corridoio, ho sparato e ne ho mandato uno a ruzzolare per terra. L'altro è fuggito nello stanzone e io l'ho inseguito, ma sono caduto e quando mi sono rialzato ho trovato le porte chiuse. Senza di te sarei ancora prigioniero».
«Hai fatto male a sparare così presto. Ora non so come finirà».
«Rimarremo qui».
«E intanto Raimangal cadrà».
«Cosa hai detto?»
«Che Raimangal è minacciata».
«Chi te l'ha detto?»
«Il sergente».
«Dov'è il sergente?»
«Eccolo là che dorme».
«E ti ha detto che Raimangal è minacciata? È uno scherzo forse?»
«Ti dico la verità. Gli inglesi hanno scoperto il nostro covo».
«È impossibile!»
«Il capitano MacPherson è al Forte William e prepara una spedizione per assalire Raimangal».
«Ma allora corriamo un grave pericolo!»
«Certamente!»
«Bisogna raggiungere il maledetto e ucciderlo!»
«Lo so!»
«Questo è affar tuo!»
«Anche questo lo so!»
«Se non lo uccidi, la Vergine della Sacra Pagoda non sarà mai tua sposa!»
«Taci! Non nominarla!» disse Tremal Naik con voce sorda.
cosa vuoi fare?
Uscire di qui e raggiungere il forte William.
Siamo assediati.
Lo vedo.
E dunque?
Evaderemo.
Quando?
Questa notte.
Come?
È affar mio.
Quanti uomini ci sono nel bungalow?
Erano 16 o 18, ma... Afferrò una mano del Tug e la strinse fortemente.
Senti,
chiese, additandogli l'uscio.
Sì,
disse il Tug.
Qualcuno cammina nel corridoio.
Sono i sipai.
Che tentino un assalto.
Le tavole del corridoio gemevano. Segno certo che qualcuno camminava. Poco dopo fu bussato all'uscio.
Chi è?
Chiese Tremalnake.
Un Tug,
rispose una voce. Cercano di ingannarci, mormorò Tremalnake all'orecchio di Nagor.
Apri, che mi seguono,
ripigliò la stessa voce.
Chi è il tuo capo?
Chiese Tremalnake.
Kali!
Sei un sipai. Abbiamo 100 colpi da sparare. Se non ti allontani, sei un uomo morto. Le tavole del corridoio gemettero più forte di prima.
Hanno paura,
disse Tremalnake. Non tenteranno nulla contro di noi.
Ma ci terranno prigionieri,
rispose Nagor, diventato inquieto. Questa sera evaderemo, t'ho detto.
Zitto!
Un colpo di carabina rimbombò al di fuori, seguito dal grido.
La tigre! La tigre!
Tremalnake si slanciò verso la finestra e guardò. I due sipai, che si tenevano imboscati dietro un cespuglio, erano in piedi con le carabine in mano e mandavano grida di spavento. Dinanzi a loro, a un 200 passi, mugolava una gran tigre.
«Dharma!»
gridò Tremalnake. La tigre fece un balzo di parecchi metri, minacciando di assalire i due sipai che la toglievano di mira.
«Fuggi, Dharma!»
comandò il cacciatore di serpenti, vedendo che altri sipai accorrevano in aiuto dei loro compagni. L'intelligente fiera esitò, come comprendesse il pericolo che correva il suo padrone, poi si allontanò con rapidità fulminea.
«Brava bestia!»
disse Nagor. «Sì, brava e fedele!» aggiunse Tremalnake, e questa sera ci aiuterà a fuggire. Tornarono dietro alla barricata e attesero pazientemente che la notte calasse. Durante il giorno più volte i sipai si avvicinarono alla porta, tentando di forzarla, ma un colpo di rivoltella bastava per metterli in fuga. Alle 8 il sole tramontò. Successe un breve crepuscolo, poi calarono rapide le tenebre. La luna non doveva sorgere che fra qualche ora. Verso le 11 Tremalnake si affacciò alla finestra e scorse confusamente i due sipai. Cercò la tigre, ma non la vide.
«Ce ne andiamo?»
chiese Nagor. «Sì».
«Da quale parte?»
«Dalla finestra. Non è alta che 4 metri e il suolo non è duro».
«E i sipai?»
chiese Nagor.
«Appena salteremo ci spareranno addosso».
«Faremo prima scaricare le loro armi».
«In quale modo?»
«Lo vedrai». Tremalnake prese i tappeti, tutte le vesti che fu capace di trovare, i guanciali del letto, e formò un fantoccio della grandezza di un uomo. «Sei pronto?» chiese a Nagor.
«Quando vuoi salto dalla finestra. E il sergente?»
«Dorme, e lo lasceremo dormire. Sta attento ora. I due sipai sono a 50 passi da noi».
«Lo so».
«Io calo il fantoccio. I due sipai lo scambieranno senza dubbio per uno di noi e scaricheranno le loro carabine».
«Benissimo!»
«Noi approfittiamo per saltar giù e scappare. Capito ora?»
«Sei coraggioso e furbo»,
disse Nagor.
Con un uomo simile si può far tutto. Che disgrazia che tu non sia un Tug.
Preparati a saltar giù. Prese il laccio e calò il fantoccio dalla finestra, facendolo ondeggiare. I due sipai fecero fuoco gridando «Allerta!». Tremal Naik e Nagor si precipitarono dalla finestra con le rivoltelle in pugno. Caddero, si risollevarono e partirono rapidi come due saette.
«Seguimi!», disse Tremal Naik, raddoppiando la corsa.
Dietro a loro s'udirono le sentinelle dare l'allarme. Furono sparati alcuni colpi di fucile, ma non colsero nel segno. Tremal Naik entrò come una bomba in una palizzata. Un cavallo era sdraiato per terra. Con un pugno lo fece saltare in piedi.
«Sali dietro di me!» gridò al Tug.
I due fuggiaschi gli saltarono in groppa, strinsero le ginocchia, s'aggrapparono alla criniera e lanciarono il cavallo attraverso la pianura.
«Dove andiamo?»
chiese Nagor.
«Da Kougli!»
rispose Tremal Naik, martellando i fianchi del cavallo col calcio del revolver.
«Cadremo fra i sipai!»
«È assediato Kougli!»
«Quando l'ho lasciato c'erano dei sipai nel bosco!»
«Andremo cauti! Tieni pronte le armi!» Il cavallo, un bell'animale dal mantello nero, fendeva lo spazio saltando fossati e cespugli, malgrado il doppio carico. Già il bungalow era scomparso fra le tenebre e la foresta appariva, quando fra una macchia di bambù una voce gridò
«Ehi, halt!».
I due fuggiaschi si volsero alzando le armi. La luna che allora sorgeva mostrò loro una decina di uomini sdraiati per terra, i quali puntavano le carabine sul cavallo.
«Sprona!»
gridò Nagor. Un gran lampo ruppe le tenebre, seguito da parecchie detonazioni, alle quali risposero quelle secche delle rivoltelle. Il cavallo fece un salto innanzi, mise un nitrito soffocato e cadde, trascinando a terra coloro che lo montavano. I sipai si gettarono fuori dalla macchia, prorompendo in alte urla di gioia. Ma queste si cambiarono d'improvviso in urla di terrore. Un'ombra gigantesca era balzata fuori da un gruppo di bambù, emettendo un rauco ruggito. Il comandante dei sipai fu atterrato da un colpo d'artiglio.
«Dharma!»
gridò Tremal Naik, rialzandosi prontamente.
«La tigre! La tigre!»
urlarono i sipai, fuggendo in tutte le direzioni. L'intelligente animale in pochi balzi raggiunse il suo padrone. «Brava Dharma!» disse, accarezzando affettuosamente l'intelligente belva. «Tu non mi abbandoni mai!»
«Affrettiamoci, Tremal Naik!» suggerì Nagor. «Qui non spira una buona aria per noi. I sipai non tarderanno a ritornare».
I due indiani si gettarono in mezzo al bosco, sfondando i cespugli che facevano al loro ostacolo e guardandosi attorno per paura di cadere in qualche agguato. Dopo mezz'ora di corsa sfrenata arrivarono al capannone abitato dai Tugs. Nagor si arrestò al di fuori con la tigre e Tremal Naik entrò. Kougli era sdraiato per terra, occupato a decifrare alcune lettere in sanscrito. Appena lo scorse scattò in piedi, muovendogli incontro.
«Libero!» esclamò, non dissimulando la sua sorpresa e la sua gioia.
«Lo vedi?»
disse Tremal Naik.
«E Nagor? è rimasto fuori.
Dammi la testa.
Quale testa?
Quella del capitano MacPherson.
Siamo stati battuti, Cogli.
L'indiano fece 3 passi indietro.
Battuti? Noi battuti? Cosa vuoi dire?
Chiese.
Voglio dire che il capitano MacPherson è ancora vivo.
Vivo?
Non ho potuto ucciderlo.
Parla.
Ha lasciato il bungalow senza che lo sapessi.
E dove è andato?
A Calcutta.
A fare cosa?
Tremalnaik non rispose.
Parla.
Il capitano si prepara ad assalire il covo dei Tugs. Lui sa che Raimangal è la vostra sede.
Cogli lo guardò con terrore.
Ma tu sei impazzito!
Esclamò. Tremalnaik non è pazzo.
Ma chi ci ha tradito?
Io.
Tu! Tu!
Lo strangolatore si slanciò su Tremalnaik con il pugnale in mano. Il cacciatore di serpenti, rapido come un lampo, gli afferrò la mano e gli torse il polso con tale violenza che le ossa crocchiarono.
«Non far pazzie, Cogli!»
disse lui con rabbia malfrenata.
«Ma parla, dannato indiano, parla!»
urlò lo strangolatore.
«Perché ci hai tradito? Ma tu non sai che la tua ada è sempre in mano nostra? Non sai tu che le fiamme l'attendono?»
«Lo so!» disse Tremalnaik con ira.
«E dunque?»
«Vi ho traditi involontariamente!» Mi avevano fatto bere la Yoma.
La Yoma?
Sì.
E tu hai parlato.
Chi resiste alla Yoma?
Raccontami tutto quello che ti è successo.
Tremalnaik, in brevi parole, gli raccontò ciò che era avvenuto nel bungalow.
Hai fatto molto, disse Cogli, ma la tua missione non è ancora terminata.
Lo so. Disse Tremalnaik sospirando.
Perché sospiri?
Perché? E tu me lo chiedi? Io non sono nato per assassinare vilmente la gente. È orribile, sai. Ciò che io dovrò commettere è mostruoso. Cogli alzò le spalle.
Tu non sai cosa sia l'odio, disse.
Lo so, non temerlo, Cogli, esclamò Tremalnaik. Con accento selvaggio. Se tu sapessi quanto vi odio.
Bada, Tremalnaik, la tua fidanzata è sempre in mano nostra.
L'infelice chinò il capo sul petto e soffocò un singhiozzo.
Torniamo al capitano,
disse lo strangolatore. Parla, cosa devo fare?
Innanzitutto bisogna impedire che il maledetto vada a Raimangal. Se giunge al nostro covo, la tua ada è perduta.
È un'altra condanna che mi colpisce, dunque, chiese Tremalnaik con amarezza.
Siete senza pietà, o tigri? Non è una condanna. Guai a noi se quell'uomo sbarca a Raimangal.
Cosa devo fare?
Cogli non rispose.
Si era preso la testa fra le mani e pensava.
Ci sono,
disse all'improvviso. Hai trovato un mezzo?
Credo di sì.
Parla.
Il capitano di certo sceglierà la via d'acqua per giungere a Raimangal.
È probabile, disse Tremalnaik.
A Calcutta e al Forte William abbiamo degli affiliati nell'esercito e sui vascelli da guerra inglesi. Qualcuno occupa una posizione brillante.
Ebbene,
andrai al Forte William e, aiutato dai nostri affiliati, ti imbarcherai sul suo vascello.
Io.
Hai paura?
Tremalnaik non sa ancora cosa sia la paura. Ma tu credi che il capitano non mi riconoscerà?
Un sorriso sfiorò le labbra di Cogli.
Un indiano può diventare un malese o un birmano.
Basta così. Quando devo partire?
Subito, o arriverai troppo tardi. È libera la via che porta al fiume.
I sipai che ci assediavano sono stati scacciati dal bosco.
Cowgli accostò le dita alle labbra e fischiò. Un Tug accorse.
Sei uomini di buona volontà ed un esperimentato coraggio si preparino a partire. La baleniera è sempre alla riva?
Sì,
rispose il Tug.
Vattene.
Cowgli si levò da un dito un anello d'oro, d'una forma speciale, con un piccolo scudo, sul quale si vedeva inciso il misterioso serpente, e lo diede a Tremalnaik.
«Basta che tu lo mostri a uno degli affiliati», gli disse. «Tutti i Tugs di Calcutta si metteranno a tua disposizione».
Tremalnaik se lo passò in un dito della mano destra. «Hai altro da dirmi?» gli chiese.
«Che noi vegliamo sulla tua ada.
E poi?»
«Che se tu ci tradisci, la daremo alle fiamme».
Tremalnaik lo guardò con occhio torvo. «Addio!» gli disse bruscamente. Uscì e si avvicinò a Dharma, che lo guardava con inquietudine, come già indovinasse che il padrone tornava ad abbandonarla. «Povera amica!» disse lui, con voce triste e a un tempo commossa. «Ci rivedremo, non temere, mia Dharma! Nagor avrà cura di te!» Volse la testa altrove e raggiunse i Tugs. «Portatemi al battello!» comandò. I sette uomini si disposero in fila indiana e si cacciarono nella foresta, tenendo i fucili sotto il braccio per essere pronti a servirsene al primo allarme. Alle 2 del mattino giungevano sulle rive del fiume e precisamente in una piccola rada, nella quale, nascosta sotto un ammasso di bambù, si scorgeva una svelta imbarcazione, una specie di baleniera. I remi erano a posto e v'era pure un albero fornito d'una piccola vela. Non mancava che d'imbarcarsi.
«Si vede nessuno?»
chiese Tremalnaik.
«Nessuno!»
risposero i Tugs. «In barca!» I sette uomini salirono a bordo e si spinsero al largo.
Se pyar karte hain